Bentornati su Radio Ponte Regeneration in compagnia dell'associazione Nuova Vicenza. Ricordatevi di seguirci sui nostri social, su Facebook, YouTube e in particolare ci trovate su Instagram con a.nuovavicenza e visitate il nostro sito web nuovavicenza.com. Just listen, enjoy Vicenza! Siamo tornati con la terza puntata di Just Listen, Enjoy Vicenza, una puntata che sarà interamente dedicata alla cultura, all'arte, al cinema, alle serie TV, ma in particolare ai libri. Ma rimanete sintonizzati perché oggi ascolteremo quattro nuove canzoni dei nostri cantanti ospiti Void, Antonella Cimino, Olga Cicalese e Giucio Plaia, che ci incanteranno con le loro nuove e stupende canzoni. Io le ho già ascoltate in anteprima e vi assicuro che sono delle canzoni che veramente meritano. In particolare oggi io e Valeria vi parleremo di libri e infatti vi recensiremo qualche libro, vi racconteremo qualche trama, parleremo di varie curiosità sempre legate al mondo della lettura, avvicinandoci all'iniziativa del Maggio dei Libri, che è nata nel 2011 ed è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Devo dire un'importante iniziativa dal punto di vista culturale e che comunque può far avvicinare di nuovo al mondo della lettura anche persone che si sono allontanate appunto da questo. E infatti io penso sempre, e come abbiamo anche pubblicato sulla nostra pagina Instagram l'Associazione Nuova Vicenza, un post riguardante la giornata mondiale del libro che è stata appunto il 23 aprile. E ora vi leggo una citazione appunto di Umberto Eco: chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è un'immortalità all'indietro. Ed è proprio con questa citazione che voglio invitarvi a mandarmi un audio o a scrivermi un messaggio su Instagram, sul profilo dell'Associazione Nuova Vicenza, oppure su WhatsApp al numero 366-302-5272. Raccontatemi qualcosa, qualche vostra esperienza, magari in biblioteca, oppure qualche recente lettura, oppure le vostre prossime letture, oppure se volete recensirci qualcosa. Intanto vi faccio ascoltare un audio di Domenico, che oggi non sarà con noi in puntata, ma che ci parlerà un poco di qualche sua lettura.
Ciao ragazzi, allora un consiglio per un libro. Benissimo, vi consiglio il mio preferito, ovvero Impara a essere felici di Paolo Crepé. Questo libro l'ho conosciuto nel mio ultimo anno di liceo, quindi come ben tutti sappiamo un periodo un po' turbolento e stressante, ed ero in biblioteca alla ricerca di un suggerimento per un argomento da portare alla tesi e mi cadde l'occhio appunto su questo libro che titolava appunto Impara a essere felice, e mi colpì molto la frase che vi era scritta dietro: non arrenderti mai all'idea che la felicità non possa esserci per te da qualche parte nel mondo, non farlo neppure l'ultimo giorno della tua vita, perché ci sarà sempre vicino a te qualcuno che avrà bisogno di intravederla nei tuoi occhi. E quindi lo comprai, lo lessi tutto d'un fiato, anche perché ragazzi è un libro minuscolo, molto cucciolo. Ed è fantastico perché, vabbè, l'autore ha scritto questo libro sotto forma di dialogo, lui dialoga con diverse persone e appunto affronta il tema della felicità. E per noi giovani è un tema molto ostico perché pensiamo che la felicità sia la cosa più lontana da noi. Quindi questo libro a me ha aiutato molto a far capire quello che avevo attorno a me e quello che potevo dare a qualcun altro. Mi ha aiutato molto anche l'esame di Stato, ho preso un bel voto grazie a questo libro, quindi leggetelo e fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao ragazzi!
Grazie Domenico per questo tuo messaggio, io già mi sono annotata il titolo del libro nella mia famosa lista dove scrivo sempre tutti i consigli e tutto. E niente ragazzi, mandateci un messaggio oppure un audio, qualsiasi cosa, al suo WhatsApp al numero 366-302-5272. Raccontateci qualche vostra esperienza, qualche vostra lettura prossima o passata, oppure il vostro libro preferito. E ora vi lascio a una stupenda cover di Olga Cicalese, She Used to Be Mine, canzone tratta dal musical Waitress.
It's not simple to say that most days I don't recognize me with these shoes and this apron. That place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be. Although it's true, I was never attention's sweet center, but I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She has all of this mixed up and baked in her beautiful pie. She's gone, she used to be.
She's all of this mixed up and made in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine.
Bene ragazzi, bentornati in studio, io sono Valeria e oggi vi parlerò di qualche libro un po' più particolare rispetto al solito, perché mi colpiscono in prima persona, quanto sono stati scritti da Elio Matteo Palumbo, nonché mio nonno. Prima però di introdurvi appunto alle sue opere, vi parlo un po' di lui perché davvero merita tantissimo, non lo dico perché sono di parte, ve lo dico. Diciamo che mi ha sempre raccontato che fin da ragazzo ha avuto una passione sfrenata per tutto ciò che riguarda l'arte, il teatro, quindi la cultura in generale. Infatti, oltre a essere stato un bravissimo pittore, dipingendo dei quadri di paesaggi, di natura, si è dedicato per tantissimi anni al teatro, ricevendo anche moltissimi premi, tra cui quello di miglior attore della sua compagnia, se non erro. E ha scritto anche su molte testate giornalistiche importanti, tra cui La Repubblica, Il Mattino, La Città, ma anche tantissime altre. Proprio col teatro si è avvicinato anche a figure importantissime, tra cui Edoardo De Filippo, con cui ha avuto un intenso scambio epistolare, di cui devo dire che va molto fiero. Ha pubblicato 6 libri principali, tutti molto particolari, perché trattano di argomenti molto interessanti, tra cui abbiamo Frammenti, ovvero una raccolta di scritti vari che comprende attività culturali e testimonianze, Cibi e Vini, perché appunto è interessato molto anche a tutto ciò che riguarda i vini e diciamo tutto quell'ambito particolare, Mia Terra, ovvero una raccolta di espressioni in lingua, Antologia critica di pensieri, massime, aforismi e versi nel 2003, Non solo Elzeviri, non ho la più pallida idea di come si pronuncia, probabilmente mi ucciderà dopo aver ascoltato me che parlo, però sono dei dettagli, e infine un libro che prende Pontecagnano come soggetto, in quanto si chiama Famiglie Pontecagnanesi nel ricordo, in cui parla appunto di tutte le famiglie d'epoca di Pontecagnano, che risale al 2007. Diciamo però che ciò di cui voglio parlarvi oggi non è un libro, bensì un saggio che ha scritto nel 2008, se non erro, che si intitola Donna, filosofia e misticismo dall'antichità al XIX secolo. Dal titolo diciamo che potete un po' immaginare di cosa parla. Questo saggio è stato segnalato appunto nella sezione saggistica del Premio Nazionale Letterario Silarus, stesso discorso di prima, non ho la più pallida idea di come si pronunci, del 2008, dalla giuria composta da molte figure importanti, tra cui Eugenio Fizzotti, Carlo Carbone, Carmine Di Biase e Mirella Taverna, con la segnalazione di merito per l'originalità di impostazione e diciamo la ricchezza di contenuti scritti in modo molto chiaro, ed è stato poi anni dopo pubblicato nel fascicolo della rivista letteraria omonima. Inoltre, cosa molto importante, è stato commentato da Franco Ruffini in una lettera del 2008, in cui definisce il saggio come un saggio che possiede tutte le qualità che oggi sono in via di estinzione dell'aristocrazia, e appunto lo commenta in modo molto positivo. Non vi dico nel particolare di cosa parla, perché altrimenti vi toglierei lo sfizio di leggerlo, vi dico solo che non è un saggio molto lungo ed è anche molto discorsivo, quindi ve lo straconsiglio. E niente, non vi spoilerò nulla, quindi se vi interessano questo genere di libri, fatemelo sapere, non so, magari la prossima volta ve ne porto qualche altro.
Grazie Valeria per averci portato un poco di te, della tua famiglia, in questo caso di tuo nonno, qui alla radio con l'associazione Nuova Picenzia. Sono felice che tu ci abbia raccontato della carriera di tuo nonno e dei suoi scritti. E ora ragazzi, vi voglio raccontare una piccola curiosità. Infatti qualche minuto fa mi sono chiesta: ma qual è il libro più costoso al mondo? E l'ho trovato su Google. Il libro più caro del mondo costa 153 milioni di euro e ha in tutto 13 pagine. Il suo autore è Thomas Alexander Hartmann e afferma che il prezzo è così alto perché lui risponde alle 3 domande più importanti di tutta l'umanità: da dove veniamo, dove andiamo e qual è il nostro scopo. Poi c'è scritto che, al di là del prezzo esorbitante, il libro si presenta in maniera molto semplice, eccezione fatta per la copertina, che è in oro massiccio, e chi lo acquisterà avrà anche tutti i diritti sul libro. Beh, 3 importanti risposte ci sono in questo libro, e ragazzi, se qualcuno di voi volesse prenderlo, vabbè, fatemi sapere, fatemi uno squillo, così vengo un po' a sbirciare queste importanti risposte. E ora passiamo alla prossima canzone, Parigi di Void. E ricordatevi ragazzi di andare a seguire tutti i nostri cantanti, vi lasceremo il loro profilo su Instagram nei commenti.
Sarebbe bello se potessi dormire giusto un po' di più. Sarebbe bello se le città fossero belle non solo dall'alto, e se il giorno fosse quando la notte muore. Ma l'amore è una cosa infame, e mi ricordo sempre che dovrò guardare sta serie, e anche senza di te. Non portarmi a Parigi, non ho nessuno con cui limonare. E non portarmi a Parigi, è che da solo non ci voglio stare. Non portarmi a Parigi, è che non posso limonare. Non ho nessuno con cui litigare. Sarebbe bello tornare a quando era tutto in bianco e nero, il tuo sorriso non c'era, non lo conoscevo. Sarebbe bello tornare a quando ero più sincero, e dirti di no, dirti di no faceva male davvero. Ma Parigi è una città infame, e mi ricorda sempre che a che serve viaggiare quando non ci sei te. Non portarmi a Parigi, non ho nessuno con cui limonare. E non portarmi a Parigi, è che da solo non ci voglio stare. Non portarmi a Parigi, è che non posso limonare. Non ho nessuno con cui litigare. Ma Parigi è una città infame, mi ricorda sempre che, e se il mio cuore è la nazione, tu sei la capitale.
Sì, ma il libro è meglio. No, 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 no. Questo personaggio non c'era, l'hanno aggiunto loro. No, hanno tagliato quel dettaglio importantissimo, no, no. Quante volte avete sentito o addirittura detto frasi del genere? Scommetto molte. Quando un film è tratto da un libro, è impossibile non fare un paragone fra questi due. Sia Cozzando, sia Convolando in Felici Matrimoni, queste due arti sembrano essere legate in modo molto stretto. L'essere tratto da un libro o dal racconto di uno scrittore a noi familiare può diventare spesso la discriminante nella nostra scelta di cosa guardare o anche, nel caso degli addetti al lavoro, di cosa produrre. Ovviamente più la materia prima è a cuore alle persone, più si rischia di sbagliare, di fare errori o scelte artistiche che fanno di un sospiro di gioia un vero e proprio attacco cardiaco. Adattare un soggetto ad un film non è semplice, e spesso è una sfida anche per il creatore della materia prima. Oggi, in questa puntata speciale, parleremo di scrittori, registi e di adattamenti più o meno riusciti. Benvenuti ad Unknown Authors! Invece di parlare di un solo regista, oggi volevo portarvi degli esempi di casi, potremmo dire, letterari del cinema, le storie più spesso adattate, le lotte per i diritti e le figure che sono riuscite a mescolare i ruoli di regista e scrittore. Sicuramente non serve presentare una figura come quella di Alfred Hitchcock, il signore del brivido, colui che ha influenzato non solo il genere giallo, ma si potrebbe dire tutto il cinema con la sua tecnica, che ha creato delle vere e proprie formule fisse nella rappresentazione e nella narrazione delle vicende. Per fare un esempio, l'uso del cosiddetto MacGuffin, la scusa per far andare avanti la trama. Sono innumerevoli le pellicole di Hitchcock che hanno fatto storia, ma ce n'è una in particolare che ha una storia editoriale alle spalle molto bizzarra. Nel 1959 Hitchcock era negli Stati Uniti per finire le riprese di Intrigo Internazionale e lì rimane colpito da un romanzo giallo di poco successo che prendeva spunto dalle vicende del killer Ed Gein, figura che da qui in poi influenzerà molto il cinema e i film. Basti pensare che a lui è ispirata la figura di Leatherface in Non aprite quella porta. Nonostante le poche vendite del libro, Alfred decide di farne un film, vedendo nella materia prima un potenziale cinematografico enorme. Così si affretta a comprare i diritti del romanzo, ma non contento, e volendo che la visione del film fosse quanto più vergine per gli spettatori, Hitchcock decise di comprare tutte le copie disponibili di Psycho, in tutta America, facendo sì che nessuno potesse sapere del twist finale, quello che oggi è uno dei più famosi nella storia del cinema, prima di aver visto il film. La manovra anti-spoiler definitiva, insomma. Invece, se vi dico scrittore horror, sicuro il primo nome che vi verrà in mente è quello di Stephen King. Infatti sono tantissime le opere di King che sono diventate capolavori anche al cinema. Non sempre però l'adattamento ha soddisfatto l'autore, ed è noto il disaccordo con Stanley Kubrick riguardo Shining, dove il regista si è preso delle libertà che hanno portato King a disconoscere l'opera, nonostante il suo valore. King ha sceneggiato molti film tratti dalle sue opere, ma si è cimentato solo una volta nella regia di una di queste, per il film Brivido, in inglese Maximum Overdrive, del 1986, che però non ha riscontrato un grande successo. Incredibilmente però, solo un anno dopo, un altro scrittore horror inglese decide come lui di fare la stessa cosa, ottenendo però un grandissimo risultato. Sto parlando di Clive Barker, che dirige il film cult Hellraiser, un horror viscerale e crudo che farà subito un successo enorme e che porterà in auge il libro omonimo di Barker e la figura dei Cenobiti, i demoni del piacere guidati da Pinhead, uno dei mostri sacri del cinema horror moderno. La saga di Hellraiser continuerà per 9 capitoli, ma Barker si dissocerà dai film dopo il secondo, Hellbound, ultimo della saga che sceneggerà. Dal successo del suo debutto, Barker guadagna abbastanza soldi da poter portare su schermo un altro suo racconto, Cabal, la storia di un ragazzo che scopre una comunità di mostri che vive nella paura degli uomini ed è guidata da una divinità arcana chiamata Baphomet. Cabal purtroppo è un fiasco al botteghino, soprattutto per problemi con la produzione che a causa della bizzarra trama e, credetemi, davvero bizzarra, sono stati applicati dei tagli incredibilmente pesanti al film. Col tempo però Cabal è diventato un cult, quasi un tesoro. Infatti una versione integrale del film è ritenuta il santo graal per gli amanti del genere. In conclusione voglio portare alla vostra attenzione un libro, anzi due, che hanno vissuto una sfilza enorme di reincarnazioni di ogni tipo. Sto parlando dei romanzi dell'inglese Lewis Carroll, ovvero Alice nel Paese delle Meraviglie e Alice attraverso lo specchio. I due libri, in quasi tutte le trasposizioni, vengono mescolati così da creare una vera e propria terza versione della storia, totalmente cinematografica, con personaggi di una o dell'altra parte. La lista di film su Alice e le sue bizzarre avventure è davvero lunghissima. Si parte da dei cortometraggi addirittura del 1903, fino ad arrivare alla versione animata del 51 di Walt Disney e a quelle più moderne di Tim Burton, ma anche a quelle più oscure e criptiche. Ma di questo argomento in particolare parlerò in modo più approfondito nella prossima puntata. Arrivederci, spero di avervi incuriosito e di avervi intrattenuto. Alla prossima puntata.
Grazie Francesco con la tua rubrica sempre accattivante e brillante, appunto Unknown Authors. E ora passiamo alla prossima canzone. Never Enough è una fantastica cover di Antonella Cimino.
I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? My hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, oh, the shine of thousand spotlights, oh, the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still to litter. This hand could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, 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 never. Of thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still to litter. This hand could hurt the world, but it'll never be enough, never be enough.
Eccoci tornati nel nostro studio virtuale. Oggi io e Valeria abbiamo deciso di parlarvi di Alessandro Baricco e in particolare di due libri che abbiamo letto di questo scrittore, saggista e comunque uno dei più importanti esponenti della narrativa italiana dei nostri tempi. Infatti ha scritto saggi e romanzi che sono stati tradotti in tutto il mondo. Io in particolare ho letto Seta, un libro che è uscito per la prima volta nel 96 e parla della storia di Hervé Poncourt, scusate il francese ma non sono tanto ferrata, e appunto lui è un mercante di bachi da seta e ogni anno raggiunge il Giappone per lavoro, e dalle pagine appunto di questo libro si coglie proprio la sua, diciamo, passione silenziosa rubata però dal frastuono del mondo esterno, di ciò che lo circonda. E infatti la leggerezza con cui Baricco descrive luoghi e personaggi fa venire voglia di leggere questo romanzo tutto di un fato, proprio perché riesce a trasportarti in luoghi e tempi lontani, e in particolare in questo caso in Giappone. Infatti appena si potrà, ragazzi, io voglio andare assolutamente in Giappone, chi mi vuole mi accompagni per favore. E quindi in queste poche pagine, proprio perché è un libro di 100 pagine, quindi un libro che si legge molto velocemente, Baricco ci racconta proprio la passione di quest'uomo che viaggia e che è incantato dalla nuova atmosfera, da un nuovo mondo, ovvero quello del Giappone. Quindi con il suo stile, diciamo, poetico, lieve e delicato, Baricco ci racconta la storia di Herbie Goncourt. E ragazzi, l'unica nota negativa di questo romanzo è proprio il finale, che io sono rimasta un po' spiazzata. Quindi niente, io ve lo consiglio vivamente, proprio perché l'ho letto in un periodo in cui veramente non prendevo un libro da tantissimo tempo, e diciamo che avevo il mio solito blocco del lettore, e grazie a questo libro ho comunque ripreso la mia routine, proprio perché è veramente leggero, è un libro senza impegni che però ti appassiona e ti incanta davvero. Io invece ho deciso di parlarvi di uno dei tanti libri di Baricco che ho letto, ma devo dire il mio preferito in assoluto, ovvero Novecento. Novecento è un monologo teatrale scritto nel 1994 per Eugenio Allegri, che poi infatti ha debuttato proprio con questa storia al Festival di Asti nel luglio dello stesso anno. E oltre a questo libro, diciamo che ci sono vari trasposti, tra cui una riduzione cinematografica di Giuseppe Tornatore, devo dire veramente stupenda, con il titolo La leggenda del pianista sull'oceano, e anche ed è stato anche ripreso da un fumetto di Topolino con il titolo La vera storia di Novecento, molto particolare ma devo dire davvero molto simpatico. Una caratteristica di questo libro, ma proprio dell'autore, è che è stato definito da Baricco come una via di mezzo tra una vera messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce. E devo dire che sfogliando le pagine di questo libro mi sono ritrovata molto in questa definizione, perché appunto è uno di quei racconti che ti lascia con il costante fiato sospeso, con la costante voglia di conoscere il finale della storia. È un libro infatti molto scorrevole, con un layout molto particolare, ed è un'altra caratteristica tipica di Baricco, ma soprattutto è un libro molto breve, quindi non pesa neanche, ed è molto molto simpatico. E tratta appunto della storia di Danny Boodman T.D. Lemon 900, un nome molto particolare, ma soltanto leggendo il libro capirete il perché, tramite le parole di Tim Tooney, ovvero un ex trombettista del piroscafo del transatlantico Virginian. E quindi narra appunto la storia, l'amicizia che nasce tra questi due personaggi durante il primo Novecento a bordo di questa nave. E sarà appunto un'amicizia destinata a durare anni ed anni, neanche con l'abbandono della nave da parte di uno dei due personaggi appunto finirà. Non posso dirvi molto, altrimenti rischierei di spoilerarvi un po' tutto, ma l'unica cosa che vi posso dire è che questa storia finisce con un vero e proprio scoppio. Adesso sta a voi capire il perché, e se lo leggete voglio sapere i vostri pareri.
E ora ascoltiamo 26 aprile di Giucio Plaia, una canzone uscita in onore del suo compleanno, appunto il 26 aprile, e gli auguriamo tanti auguri per il suo compleanno appena passato.
Microfono è in un sacco, picciolia, va a mamma, ogni altro. Italia Coppa a base, non sa, giro capo sportivo, non sa, fra, sai che mecca coppa ma fra.
Io sai che mecca coppa map 99. C'è chi fa buse mani da fuori, so vecchia scuola. Che media facevo professore allora. Cash rules everything around me. Son gazzere, per fa fra non nascio. Ma aiuta chi era carabiniere. Chi mi chiede? No dislike. Vira quando sai tu e roppo. La c'ho fatto fu yellow. Non sto più fatta lemon. Impara ste fatta fort. Impara come superiore. Che sto senza superiore. Sono superbo come loro. Pa super che caci vuove. Sienta ancora. Tiene dalla costa a chi lucessi coccodrilli. Sotterranno in coppa costa. Botichetta roppe mille. Guarda stortamente alla scarpa. Paro guardi in fama. E sbatto te cullano in faccia. Francia fatta fama. E me ne sbatto cazze. Che mucuse e che appisciazza. Ma che assazza non te serve. Tene più palla cagazze. Sto scurruso. Rewaglione una scusa, ma na fangule scusa, stu cazzo mo fa abuso, e dice a te bullette che a me ne chiavata buffe, faccio malarinde e cuffie, ogni parola è bulletproof. Papam, sto ancora in terra stanza, French, tentato suicidio, mortaggio, guardato in faccia, a me cazzo mi fotti ferro, fumo e cocaina, mi scrivo piezze amore ancora, faccio dedica alla vigna, ok, la macchinetta fa tattoo, ogni mozzo fermo giù, domi mamma passi joint e già mostriamo per nessuno, e stiamo in tala sila sulla, senza guardia e senza bando, perché a barba c'è cresciuto, con mammiriere e bastardo, fa bocca si maniato, playiamo fannanato, palazzo sta mai stato, ma è te buono pettinato, chiuso campo sportivo, per ci danno e chi so scordo, c'è bastardo. Da fan all'off e modo niente tutta sh.
E ora vi tratteremo un poco noi qui in studio, Francesca,
Martina
e Valerio.
E anche Vova, sai com'è?
E anche Vova, eh? E infatti abbiamo pensato di parlare un poco di serie TV e film che abbiamo visto durante questa interminabile quarantena. E vogliamo consigliarvi qualche titolo.
Almeno avrete una buona ragione per poltrire sul divano.
Ma non è solo sì, infatti, quella la ragione, vista. Dai, cioè...
No, infatti, noi poltriamo sempre.
Allora, un film che vi consiglio, che mi è piaciuto tantissimo, è Chiamami con il tuo nome.
Infatti, ragazzi, di questo film, scusate se mi intrometto, ma appunto io ho letto il libro e veramente, a parte che questo film comunque è tratto dal libro e lo adoro, ve ne innamorerete subito.
È un film ambientato nel 1983 che parla di questo ragazzo, Elio, che ogni anno trascorre le vacanze estive con i suoi genitori in una villa in campagna. E suo padre ogni anno ospita uno studente straniero. Lo studente straniero in questione si chiama Oliver e i due iniziano a trascorrere del tempo insieme. Indovinate un po', si innamorano, vi giuro che sono stupendi insieme. Poi arriva la fine del soggiorno di Oliver nella famiglia, così Elio lo accompagna alla stazione, dove due si salutano, ho pianto tantissimo questa scena, proprio tanto, e poi ragazzi, niente spoiler, altrimenti mi venite ad uccidere, però fidatevi che è stupendo.
Vabbè, riassunto del film, ho pianto tantissimo.
Chi non pianto?
Del film. Io non ho pianto perché non l'ho visto.
E invece lo vedrà. Io invece non sono una molto da film, quindi vi consiglio una bella serie TV, una cosa tra il suspense, thriller, drammatico, un po' di mystery, un po' di tutto. È una serie di 6 stagioni, si chiama Le regole del delitto perfetto, è abbastanza conosciuta, ma so che molti non l'hanno vista, quindi ve la straconsiglio. È un po' lunga, però davvero una puntata tira l'altra e nel giro di massimo una settimana la finite praticamente. Parla della storia di questo avvocato, Annalise Keating, che è praticamente il più temuto di tutta la città, che ogni anno sceglie 4 dei suoi studenti più, diciamo, meritevoli. Ma proprio nel 2014, ovvero l'anno di uscita di questa serie, ne sceglierà 5. Questi 5 ragazzi hanno tutti caratteri molto diversi, ma sono accomunati, diciamo, dall'ambizione di primeggiare, quindi sarà una continua lotta fra di loro. Ma finiranno non solo per condividere un percorso universitario, ma tante altre vicende, tra cui storie d'amore, crisi, diciamo rivelazioni. Sarà una continua suspense davvero. Ma ciò che cambierà le loro vite sarà un delitto che li vedrà coinvolti in prima persona. Il motivo per cui vi consiglio questa serie è per scoprire che questi ragazzi riusciranno a seguire le regole del delitto perfetto e a non farsi imprigionare praticamente.
Infatti bellissima serie, la consiglio a tutti. Io in realtà non l'ho vista in una settimana, ci ho messo un poco più di tempo, ma io sono un poco più lenta rispetto alla media. E anche io vi consiglio un'altra serie TV, sempre targata Netflix, con regia di Ryan Murphy. La serie in questione è proprio Hollywood. Hollywood segue un gruppo di aspiranti attori e registi che cercano a tutti i costi di sfondare nell'industria del cinema. E però è una serie diversa dalle altre. Oltre comunque a rappresentare gli anni 50 dell'America, gli anni che hanno fatto la storia del cinema, questa serie mette in evidenza favoritismi, pregiudizi e discriminazioni. Infatti la serie punta l'occhio su tutti gli emarginati e gli scartati dal sistema per motivi appunto di preferenze sessuali, di colore di pelle o anche di genere.
L'ho vista anch'io, in pochi giorni l'ho finita, veramente che mi è piaciuta e sì, ve la consiglio, è molto bella.
È arrivato il mio turno.
Sì, è arrivato il tuo turno, papà, prego.
Bene, io invece al posto di consigliarvi una serie vi consiglio un film che ho visto ieri, anche se è uscito nel 2019, che si chiama Escape Room. In realtà dovrebbe essere un film horror che parla di sei persone che non si conoscono ovviamente, che si incontrano ad un escape room. Queste sei persone rimangono in una stanza in cui devono cercare questi appunto indizi per uscirne, per poi rientrare in un'altra stanza e così rischiando anche la loro vita. In realtà mi ha colpito molto di più il finale che tutto il film, appunto perché usciranno un numero di persone diverse da quelle che sono entrati, cioè qui vi lascio proprio il mistero.
Ora sta a voi capire se sono in più o in meno.
Benissimo, allora speriamo che questi consigli vi siano utili e che vedrete almeno uno di questi film o di queste serie TV.
Benissimo ragazzi, ora mi è arrivato un audio di un nostro spettatore, Carmine, e ascoltiamo cosa ha da dirci.
Un libro che sto leggendo in questi giorni è I dolori del giovane Werther, che è un classico, un libro che tutti conoscono insomma. E diciamo che all'inizio la trama può sembrare un qualcosa di scontato, no? Un po' banale, ma diciamo il libro è corto, sono solo 150 pagine e comunque essendo un classico e comunque facendo parte del periodo dell'impero romanticismo, tratta il modo in cui è trattata questa storia è, direi che è bellissimo e lo consiglierei a tutti quanti. È un libro che tutti dovrebbero leggere.
Grazie Carmine per aver condiviso con noi la tua attuale lettura e guarda caso io tra pochi giorni devo essere proprio interrogata su questa opera, sui dolori del giovane Werther, ma non ci pensiamo. Dico a malincuore che appunto siamo arrivati al termine anche di questa terza puntata di Just Listen, Enjoy Vicenza. Ricordatevi di seguirci su tutti i social, su Facebook, YouTube e in particolare su Instagram con a.nuovavicenza e sul nostro sito web www.nuovavicenza.com. Ringraziamo i nostri cantanti ospiti con le loro fantastiche canzoni e trovate tutti i loro profili social nei commenti, ve li lascio nei commenti. Ringraziamo Radio Ponte Regeneration che da qualche sabato ci dà questo piccolo spazio nella loro radio per esprimerci, per esprimere noi stessi e le nostre passioni. E niente ragazzi, tutto qui, ci sentiamo alla prossima puntata.
Just Listen, Enjoy Vicenza! Woo!